Pubblico di Radio Flumeri, buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Basket Mania. Un saluto da Radio Flumeri 101.2 MHz oppure sul sito www.radioflumeri.it, e viviamo insieme quest'altra puntata all'insegna del grande basket con la nazione che sta facendo battere tutti i nostri cuori. Speriamo bene per stasera, ore 17.45. Ottavo di finale contro la Finlandia. Nessuno ci può vietare di sognare, noi sogniamo e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Un saluto da Nicola Giacobbe. Oggi qui a Flumeri giornata nuvolosa, tutto sommato troveremo il tempo, oltre di vedere la partita di basket Italia-Finlandia, anche per una bella passeggiata e per stare insieme ai nostri amici. Siamo qui su Radio Flumeri, come abbiamo già detto, contatto telefonico 0825 443 255. Potete contattarci anche via sms al 345 988 1785. Dunque, in questa puntata di Basket Mania però inizieremo con la Scandone, che praticamente sta facendo un tour per le varie amichevole test. Prima Sassari, ieri Menzana non troppo bene, e quindi cercheremo di fare un po' il punto, il quadro di quello che è stata la settimana bianco-verde. Però poi non possiamo proprio esimerci dal parlare dell'Ital Basket, un Ital Basket che ha vissuto una settimana molto intensa, emozioni negative, poi positive, poi negative, poi positive. Ne parleremo anche di questo, anche in collegamento telefonico con Ettore Alborelli, che ci accompagnerà anche quest'oggi, seppur non in diretta con noi, bensì telefonicamente. Poi appunto cercheremo di capire come si sta evolvendo questo Eurobasket 2017. Basket Mania, puntata numero 100+2, e fra 30 secondi inizieremo subito. Belli carichi per questa puntata di Basket Mania 100+2, siamo qui in diretta appunto per parlare come sempre di basket. Iniziamo subito con la squadra bianco-verde, la nostra squadra irpina, la Scandone Sidigas Avellino, che ieri ha esordito nel Memorial Pentassuglia, un torneo appunto che si svolge a Brindisi insieme a Menzana, Viola, Reggio Calabria, ed è nel Brindisi padrona di casa, possiamo dire. Sconfitta nel primo test del Memorial per la Sidigas Avellino a corto di lunghi. Il finale nel test contro Siena è di 74-80 con i Lupi che affronteranno stasera la Viola Reggio Calabria. Un KO che arriva al termine di una settimana positiva, dove i Lupi, con un Fittipaldi in più, hanno annientato Sassari con una prestazione performante e suggestiva. Che sia l'alba di una grande stagione. Appunto, contro Sassari è arrivata questa vittoria molto motivante, molto convincente, un risultato abbastanza secco contro i Sardi, che saranno appunto insieme alla Scandone squadre che lotteranno intorno alla terza, quarta piazza dietro le superpotenze Milano e chissà Bologna e chissà Venezia. E quindi possiamo dire che i test contro Sassari sono stati molto positivi per questo Avellino, che è assolutamente in palla in questo precampionato, malgrado le assenze di elementi importanti che comporranno il prossimo roster. I test contro i Turritani rivelano di una Sidigas flessibile nel pacchetto esterni, con almeno 6 giocatori capaci di portare palla oltre la metà campo. Le grandi doti di passatori che contraddistingue questo roster aprono le porte a svariate soluzioni per i biancoverdi, che hanno mostrato una gran capacità di muovere la sfera. Al tiro bene Wells, Scrub e Lunen, per Rich prove convincenti in uscita dai blocchi, riesce a trovare sempre le giuste linee di passaggio, non rinunciando neanche alla conclusione. È seguito da un Lolo d'Ercole che ha una condizione già su ottimi livelli, molto bene. Tanto dinamismo anche spalla a canestro, Scrub e Wells sono abili in questo fondamentale, con una fisicità che permette loro di avere tanti mismatch. Wes e Scrub, le ali che possono spostare gli equilibri. Quintetto piccolo, quintetto lungo, quintetto dinamico, tante le soluzioni per questa Scandone. Giocatore a cui piace correre in transizione dopo esaltanti fasi difensive. Insomma, sarà una Scandone molto variabile, ma avrà bisogno di tutti i suoi 10 elementi. Tra appunto questi elementi che si stanno distinguendo in questo precampionato, è arrivato la settimana scorsa, si è presentato lo scorso lunedì e subito martedì è sceso in campo appunto con i compagni, con i nuovi compagni di squadra. Parliamo di Bruno Fittipaldi, l'uruguaiano, ha messo piede sul parquet a Padova, sì, per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra. I risultati sono ammirevoli, con una squadra che ha girato con ritmi rassicuranti, lasciando senza scampo i padroni di casa di Sassari. Nel suo esordio si è visto subito il suo pick and roll, che può valersi tanto dell'assist quanto della penetrazione. In difesa non è dotato di grande fisicità, ma riesce comunque a tenere sempre alta l'attenzione. Buono lo spunto con un primo passo bruciante che non sarà quello di Joe Ragland, ma è altrettanto decisivo. Tornando alla partita di ieri, abbiamo appunto le note statistiche con 7 punti per Zerini, 2 su 3 dall'area per lui. Wells ben 18 punti con un 5 su 7 dall'area e 1 su 3 dall'arco. Fittipaldi ancora 10 punti con un 2 su 3 dall'area e 1 su 2 dall'arco. Per D'Ercole soltanto 2 punti. Lunen ben 18 punti, sicuramente tra i protagonisti di questa pre-season. Lunen che praticamente si avvicina ad essere il nuovo capitano al posto di Marcus Green. Per lui 4 su 5 dall'area, 2 su 4 al tiro dall'arco. Per Scrub invece soltanto 4 punti, Sekelia per 2 punti, Rich 3 su 6 dal campo, 2 su 5 dall'arco per un totale di 13 punti, Parlato praticamente 0 su 3 da 3, quindi per lui nessun punto. Non hanno giocato né a Brescia né Anthony Morse, allenatore appunto Max Oldoin. Appunto la progressione del match, abbiamo avuto un 15 a un 38 a 31 al termine dei 15 minuti, dopodiché nel secondo tempo dal 25esimo in poi ha sempre condotto la menzana, prima 51-52 per poi arrivare al 35esimo 66-68 per poi chiudere la partita appunto sul 74 a 80 per la menzana. Ottima prestazione per Banks con 15 punti con un 5 su 13 da 2. Benissimo, ascoltiamo questa fantastica canzone di Tricarico, Il Bosco delle Fragole, una fantastica canzone del 2009, per poi arrivare a Sprombattuto con lo spazio dedicato all'Ital Basket, un Ital Basket che vuole farci sognare, con cui vogliamo sognare e speriamo. Appunto, Unità al Basket che davvero ci sta facendo vivere grandissime emozioni. Prima della puntata abbiamo ascoltato la canzone dedicata anche a Marco Bellinelli, Nessuno vale quanto te, di Gemon. Appunto, è Unità al Basket che deve dedicarsi questa canzone, Unità al Basket che può fare davvero tanto, unita con il gruppo, unita insieme ai propri tifosi, davvero può fare sognare chiunque. Bisogna ripartire da qui, da questo Eurobasket che ci regala emozioni altalenanti. Prima l'Italia, appunto, come abbiamo ascoltato nelle scorse puntate, ha battuto con tanto merito Israele, e poi quel mezzo passo falso che comunque fa su due punti contro contro l'Ucraina, poi il KO con la Lituania, il KO bruttissimo contro la Germania, per poi arrivare al successo al Cardiopalma contro la Georgia. Appunto, tutto nasce e tutto finisce nel giro di 24 ore. Oggi puoi essere deluso, domani puoi essere contento. Questa potrebbe essere l'ultima partita per la nazione, speriamo che non lo sia, quindi non ci sono da qui in poi possibilità per riscattarsi. Bisogna vivere day by day, ma bisogna vivere con la certezza che bisogna fare bene oggi e sperando in un quarto di finale. L'urlo di Datome è stato sicuramente un momento molto importante per questa nazionale, una stoppata praticamente che ha fermato Schermadini, proprio lì poteva valere il pareggio, come ha detto anche coach Messina ieri, Schermadini poteva muoversi diversamente, poteva cercare più una soluzione col corpo e poi cercare di far volare la palla, sperando anche in un eventuale fallo che sarebbe stata una tragedia per la nazionale italiana, invece non è avvenuto così. Datome appunto è riuscito a stoppare con le unghie e con i denti quella palla per l'urlo finale, e un po' dispiace aver spezzato l'urlo della Georgia, perché comunque con questa sconfitta, mentre noi con una sconfitta potevamo andare comunque ai quarti, la Georgia praticamente era fuori dai giochi, e quindi la Georgia, diciamo che dal mio punto di vista, poteva meritare i quarti di finale, soprattutto dopo la splendida vittoria contro la Lituania, però poi sono arrivate clamorosamente ben quattro sconfitte, o meglio tre sconfitte, e proprio non si poteva pretendere di più. Un'Ucraina appunto che è passata a punteggio, praticamente a pari punteggio con la Georgia, però la Georgia ha perso contro l'Ucraina stessa, quindi è stata eliminata. Il passaggio del turno era l'obiettivo minimo per il CT Messina, che è arrivato praticamente a questa competizione senza i tre assi Bargnani, Gentile, Gallinari. Due anni fa non c'era Gigi D'Adome, quest'anno non ci sono questi tre, e sicuramente è molto più difficile arrivarci come ci è arrivato, soprattutto con una grande difesa, con una grande energia, con una grande intensità difensiva. Tuttavia ci sono dei momenti in cui la squadra davvero fa molta difficoltà. È una squadra a trazione interiore, con tanto spirito di sacrificio, con tanta forza di volontà e con un ossessivo tiro dall'arco che bisogna migliorare in alcuni momenti del gioco. Una squadra che con la Finlandia potrebbe giocarsela se appunto seguirà il piano partita stabilito dal CT Messina, e se riuscirà appunto a trovare le giuste soluzioni oltre a determinate percentuali dall'arco che non fanno male per questa nazionale, purtroppo. E si va ad Istanbul, così si va ad Istanbul. Gigi D'Adome già chiamato a raccolta i tifosi del Fenerbahce, già stamattina un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che l'hanno ben accolto al rientro ad Istanbul, e già i tifosi turchi già hanno fatto sentire tutto il proprio sostegno per il gigione nazionale, specie dopo quella stoppata incredibile di ieri. Gigi D'Adome che gli ha detto che si può battere la Finlandia giocando appunto da Italia con tanto spirito di sacrificio e cercando le giuste percentuali dall'arco. Bisognerà difendere col cuore per 40 minuti, centrare il canestro, però sempre con tiri aperti, ben costruiti, senza tiri improponibili, con l'intervento delle forze divine che soltanto loro possono far entrare quei tiri. E bisognerà rischiare per provare a vincere questa scommessa di non essere così inferiori agli altri. Bisognerà rischiare per cercare di portare a casa questo quarto di finale, che sarebbe appunto tanto di guadagnato per questi azzurri che appunto tirano soprattutto con tre giocatori da tra il 47 e il 49% dall'arco. Appunto parliamo di Berinelli, D'Adome e la new entry Ariel Figlio, è sicuramente il giocatore più positivo di questa questa competizione col basket in tinte azzurre. Hackett bene in difesa, così come Melli, però offensivamente troppi minuti di assenza. Bisogna cavalcare un po' i momenti positivi, un po' titubanti in alcuni momenti delle fasi offensive, e l'Italia ha bisogno anche di loro, così come ha bisogno dei tre giocatori che mettono in campo più carisma, più cuore, possiamo dire. Parliamo di Baldirossi, Biliga e Marco Cusin, che vivono un ruolo da gregari in questo Eurobasket. Tuttavia, in determinati momenti di gioco, molto meno Biliga rispetto agli altri due, però anche lui deve cercare più convinzione, più determinazione nel cercare la soluzione offensiva e non ritirarsi in passaggi, rallentando completamente la manovra della nazionale. Il più 19 con la Georgia tuttavia è frutto di una invidiabile difesa e ha dimostrato l'Italia in quel momento di poter costruire break importanti. Bisogna saper costruire questi break, tuttavia bisogna poi rimanere concentrati e non subire il contro break, che fa ancora più male rispetto a quando non è stato fatto. Bisogna appunto ripartire da questo, dalle capacità di costruire il canestro della vittoria come ha fatto Hackett. Bisogna ripartire dalla stoppata di Gigi D'Adome. Bisogna ripartire, perché poi a questi ragazzi tutto manca fuorché il coraggio. Le abilità tecniche certo non sono quelle della Spagna, della Serbia, della Lettonia eccetera eccetera, però il coraggio di certo non manca. Bene, andiamo avanti con Ermal Meta e poi in collegamento. Rieccoci in studio con Little Basket, con Basketmania Sport e con tutto il Cucuzza. Ricordiamo sempre i nostri contatti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Basketmania Sport, dove praticamente potete trovare tutti gli aggiornamenti del caso, tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili, video, post, e ovviamente ci farà piacere se innanzitutto vi piaceranno, ma anche se ci contattate, like e quant'altro. Ma ovviamente c'è anche il nostro sito bmsport.altervista.org, dove potete riascoltare tutte le nostre puntate di Basket Mania qui su Radio Flumeri 101.2 MHz. Ettore, buongiorno a te.
Ciao Nicola, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ettore, ci siamo. Oggi Italia Finlandia 17:45, diretta su Sky Sport 2, una partita che l'Italia deve vincere per cavalcare il proprio sogno. Il CT Ettore Messina ieri ha presentato un po' la gara, un po' alla Popovic, con alcune risposte abbastanza secche, un po' acide in alcuni frangenti, e ti chiedo subito: il CT Messina ieri ha parlato che saranno decisivi i ragazzi più esperti, che dovranno fare da guida per cercare di trascinare anche tutti gli altri esordienti. Cosa ne pensi?
Sì Nicola, sicuramente i vari Bellinelli, D'Adome, ma anche Melli sono giocatori abituati a giocare a questo livello, a giocare partite da dentro fuori, e quindi è normale che devono trascinare i vari Biliga, Baldirossi, che sono alla loro prima esperienza ad un certo livello e difficilmente si sono trovati a giocare partite di tale importanza, quindi è normale che sono loro che devono tracciare la strada. E abbiamo visto che quest'Italia è, dal punto di vista psicologico, diciamo debole, nel senso dagli equilibri precari. Abbiamo visto anche all'interno della stessa partita momenti di grande euforia e momenti di diciamo grande depressione. Contro la Georgia è stato palese, ma un po' in tutta la preparazione abbiamo visto che la squadra aveva, diciamo, quest'anima e questo andamento. Sarà importante anche naturalmente le scelte tattiche che si farà, soprattutto su Markkanen, sul suo pick and roll e su come si vorrà affrontare, se, diciamo, banalizzandolo, si vuole portare dentro o lo si vuole tenere fuori. Bisogna scegliere il male minore, però vediamo un po' quale sarà la scelta e se riusciranno a difendere bene contro di lui, che sicuramente può essere una chiave tattica, ma soprattutto dal punto di vista psicologico bisogna andare a giocare senza paura, perché dal mio punto di vista la Finlandia parte favorita, un 60% dal mio punto di vista di probabilità di vincere, partendo così, diciamo, sulla carta. Quindi alla fine lo so che la Finlandia come nome non ispira una delle grandi potenze europee, però abbiamo visto già in preparazione anche durante questi europei che forse dopo la Spagna la squadra che gioca in miglior basket, quindi sarà dura.
Sì. Bisogna innanzitutto dire che la Finlandia non è quella di una decina di anni fa, è una Finlandia che è cresciuta come movimento, mandando tanti giocatori anche a crescere appunto negli Stati Uniti, tante cose che si potrebbero dire su questo fattore, che la Finlandia è cresciuta e che l'Italia no, ma di questo ce ne occuperemo fuori da questo Eurobasket, onestamente, perché bisogna parlarne, ma bisogna parlarne seriamente a tavolino, perché questa situazione deve un po' cambiare dal punto di vista dell'inerzia. Per quanto riguarda la partita di stasera, Ettore, la ricetta di Messina a questa squadra che oltretutto corre tanto anche con i lunghi, è molto aggressiva nella difesa dei pick and roll, li attacca anche abbastanza aggressivamente. Messina ha parlato di bilanciamento difensivo, la possibilità di togliere tiri da tre punti. Secondo Messina, chi sarà più bravo a togliere tiri da tre punti, quella sarà la squadra vincente, e bisognerà muovere la palla velocemente con gli spazi giusti. Ti sembra la giusta ricetta per stasera?
Sì, sì, diciamo che sono ricette che possono essere applicabili un po' a tutte le partite.
Sì, sì.
Per quanto riguarda il bilanciamento difensivo, è un difficile equilibrio, perché andare forte al rimbalzo significa rischiare qualcosa magari in contropiede, però ottenere secondi possessi è sempre un equilibrio difficile. Poi dipende naturalmente dalle caratteristiche della squadra. Secondo me l'Italia è una squadra che ha bisogno di prendere rimbalzi in attacco, e dipende poi anche da chi c'è in campo. Se c'è Biliga, diciamo, si tende forse a essere un po' più aggressivi da questo punto di vista, magari con Cousin un po' più di diciamo meno pressione a rimbalzo. Certo, la Finlandia, diciamo, contro la Finlandia ce la giochiamo pari taglia, mettiamola così. Da questo sì. punto di vista non dovremmo soffrire, come per esempio contro la Lituania, dove lì la partita l'abbiamo persa a rimbalzo offensivo. Quindi da questo punto di vista il rimbalzo ce la possiamo giocare. E poi naturalmente bisognerà stare attenti negli accoppiamenti difensivi, nella transizione difensiva, ma io credo che l'Italia abbia dimostrato di essere la miglior difesa per organizzazione e per concentrazione di questi europei. Quindi io credo, molto banalmente, se la partita finisce sui 70, sotto i 70, vinciamo noi. Se si va a finire sugli 80, vincono loro. Tendenzialmente dovrebbe essere così. Si potrebbe pensare forse che l'Italia sarebbe meglio abbassare un po' i ritmi. Sì, però poi in attacco poi abbiamo difficoltà a creare dei canestri. Comunque abbiamo bisogno anche noi di circolazione di velocità in attacco. È un equilibrio difficile.
Quello...
Vediamo un po' come va.
Quello che non è riuscito a fare praticamente contro la Georgia sul più 19, l'Italia praticamente con la Georgia sotto di 19 e con la possibilità degli stessi di rimontare questa gara pazzesca, l'Italia invece di rallentare un po', soprattutto nel secondo periodo, ma anche a sprazzi nel terzo, invece di rallentare un po' i possessi, cercava subito quella conclusione dall'arco per cercare di rimettere l'inerzia a proprio favore. Questa è una caratteristica che abbiamo visto purtroppo anche in un Belinelli che casomai ha cercato dei tiri inopportuni in alcuni momenti di gioco. Tuttavia, come è stato fatto notare anche in sala stampa anche da Flavio Tranquillo, è un Belinelli che sta risultando molto decisivo, soprattutto con buoni numeri in fase difensiva. Come ti sembra l'europeo di Marco Belinelli?
No, ottimo, ottimo, perché si vede dagli occhi, si vede la sua voglia e la sua determinazione. È venuto a questi europei super preparato dal punto di vista atletico, sì, in grande forma e concentrato al 100%. Poi ci sta che lui sente la responsabilità di essere il giocatore con il maggior carisma e anche un po' il leader del gruppo, e quindi a volte è anche costretto a prendere dei tiri perché sente che i suoi compagni vogliono che lui se li prenda, e diciamo è stato un po' investito di questo ruolo.
Anche Messina, direi,
Non ho capito, scusa.
Anche Messina gli ha messo questa veste, possiamo dire, quindi.
Esatto, sì, ma sta facendo veramente un grandissimo europeo, come detto, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché in attacco noi ce l'aspettiamo e sta diciamo rispettando le attese. Poi tiro in più, tiro in meno, non è quello che fa la differenza. Ma in difesa tutti veramente in difesa, non c'è nessuno che
sta
dando una prestazione al di sotto della sufficienza, anzi tutti oltre la sufficienza, quindi da questo punto di vista non c'è niente da dire. E il filo tra c'è una sottile differenza tra prendersi responsabilità e forzare i tiri, è qui la differenza del grande campione. Se Belinelli è riuscito a stare al di qua, nel senso prendere i tiri che deve prendere però senza forzare, avremo dei buoni risultati. Però come detto è veramente difficile, ha tante sfumature queste definizioni, però è proprio lì che c'è la differenza.
Ettore, per vincere questa partita però ci sarà bisogno del 100% da tutti, secondo me anche un qualcosina in più oltre il 100%. Prima parlavi di una Finlandia favorita in questa sfida contro l'Italia, non andarlo a dire ai bookmakers che non la pensano allo stesso modo, anzi ho fatto un po' un giro generale, Italia intorno all'1,70-1,80 per la vittoria della partita, Finlandia intorno al 2,75-2,80. Onestamente, se fossi stato un super partes, avrei puntato sulla Finlandia tutta la vita, no?
Sì, diciamo, non conosco bene adesso le dinamiche dei bookmakers, però tendenzialmente sono in base al numero di giocate, quindi diciamo che la maggior parte comunque gioca l'Italia, perché magari anche molti non seguono proprio assiduamente il basket, allora comunque l'Italia ha una storia e un nome diciamo più importante nel passato, e quindi da questo punto di vista magari le giocate vanno più sull'Italia, non conoscendo il gioco, la forza della Finlandia e la squadra che hanno messo su, è veramente allenata molto bene, quindi complimenti al loro allenatore. No, una cosa che volevo sottolineare è che non so se ci ricordiamo quello che dicevamo all'inizio dell'Europeo o quello che dicevamo 2 anni fa o anche al Preolimpico, che il problema dell'Italia era la difesa. Abbiamo sempre detto se avessimo difeso un po' di più saremmo potuti andare molto più lontani agli Europei scorsi sicuramente, e adesso è completamente cambiata tutta la musica. In difesa siamo diventati la squadra migliore e abbiamo difficoltà in attacco. Diciamo che possiamo dare questo cambiamento difensivo sia a doversi adattare alla mancanza di Gallinari e ai vari infortuni, non ci sono più Bargnani e Gentile, e un po' anche a coach Messina, che comunque ha dato una mentalità difensiva a questa squadra, quindi è veramente incredibile pensare come la metamorfosi in così poco tempo.
Sì, ma poi la cosa più bella, sai qual è, Ettore? Che 2 anni fa non c'era Gigi D'Adome e c'erano gli altri 3. Quest'anno non ci sono gli altri 3, ma c'è Gigi D'Adome, una cosa veramente paradossale e contraddittoria. Ma vabbè, Ettore, chiudiamo questo spazio dedicato all'Ital Basket con una riflessione sui, appunto, sugli esordienti. Ci metto anche dentro Marco Cusin, anche se esordiente non è. Troppa titubanza in alcuni momenti quando la palla gira a 200 km orari. Anche Messina ieri ha parlato che bisogna staccare un po' la mente dalla riflessione sul cosa succederà se sbaglio questo tiro, se l'Europeo va male. Devono funzionare anche loro in determinati momenti offensivi, no?
Sì, dovrebbero avere tutti la testa di figlioli, onestamente, perché sì, è assolutamente il migliore di questa spedizione. Per atteggiamento, proprio per questo, per la leggerezza con il quale gioca lui, e devo dire anche Pietro Aradori, sta facendo un ottimo Europeo da questo punto di vista, e spero che magari prendano spunto da come sta giocando Figlioli e riescano a giocare, sì, più leggeri. Certo, noi l'avevamo già detto prima di questa spedizione che Figlioli sarebbe stato fondamentale, perché è un giocatore che ha vinto quest'anno, sì. E quindi lui arriva da campione d'Italia ed è più semplice, tra virgolette, perché ha una consapevolezza di sé superiore, e poi perché alla fine forse neanche lui si aspettava di andare a questi Europei, e quindi si sente, come per dire, io il mio già l'ho fatto, quindi adesso anche se dovesse andare male nessuno si aspettava niente da me. E invece è diverso la questione per Bellinelli e da Tome, che sono giocatori che sono da anni in nazionale, quindi sentono molto di più la pressione di dover vincere qualcosa della loro carriera con la nazionale, e ancora non ci sono riusciti, quindi capisco anche che magari il figlio è un po' più semplice, però diciamo può essere una buona guida per il resto del gruppo.
Ettore, noi andiamo avanti con U2 Bud e poi torniamo appunto in studio per parlare ancora di Eurobasket, ma anche con lo spazio NBA. Let it go, dicevano gli U2, lo dicono ancora oggi i grandi, grande la band irlandese, la band che fa sognare tutta Europa e non solo, tutto il mondo possiamo dire. Ettore, torniamo in studio, torniamo ad Eurobasket 2017. È in corso in questo momento la sfida tra Ucraina e Slovenia, puoi aggiornarci un po' il risultato?
Sì, Nicola, siamo a 2 minuti e 20 dal termine del terzo quarto. Netto vantaggio della Slovenia 59-36, quindi siamo oltre il più 20. Partita chiusa e Slovenia ai quarti di finale.
Eh sì, direi che per l'Ucraina ci sono zero possibilità, o meglio, un 10%, 5% di possibilità per provare a passare questo ottavo di finale contro una squadra favoritissima, possiamo dire, la Slovenia, no? Una squadra che forse ha mostrato il miglior basket dell'intera competizione, non so se con o più della Spagna.
Sì, Doncic e Dragic, da vedere giocare insieme è uno spettacolo veramente incredibile. Doncic, questo sarà l'ultimo anno che potremo godersi in Europa, perché poi sicuramente andrà in NBA con una scelta molto alta, quindi godiamocela adesso perché è veramente un bello spettacolo.
Forse è un rimpianto che poteva andarci già quest'anno, no?
Ma sì, però come, diciamo che un altro anno gli farà bene poi.
Invece ti volevo dire subito, Messina dato già per prontissimo anche con qualche più di 20 minuti per Markkanen, quindi ha già battezzato il nuovo giocatore dei Bulls senza problemi. Per Messina, sì, no, è prontissimo.
Assolutamente, Markkanen non dico che dominerà l'NBA per i prossimi anni, ma sarà un giocatore che avrà molti All-Star Game.
Sì, assolutamente. Lo penso anch'io, assolutamente stasera sarà molto molto duro fermare questo talentino finnico. Ettore, poi abbiamo altre semifinali, o meglio, altro che semifinali, altri ottavi di finale tra oggi e domani. Spicca sicuramente un Francia-Germania, una Germania che ha saputo difendere benissimo contro l'Italia e che ha quello Schröder che può sempre fare male, soprattutto contro una Francia che ha perso molte certezze in questa fase a gironi.
Sì, la Francia stranamente sta un po' deluso, devo dire, nel giro iniziale, però ricordiamo anche la Spagna di 2 anni fa che
esatto,
perse anche contro di noi nel girone e poi dopo andò a vincere, quindi comunque attenzione. Parte comunque favorita la Francia sulla Germania, però secondo me sarà una partita punto a punto, dopo qualche vantaggio in più ai francesi.
Assolutamente, assolutamente sì. Poi stasera invece ci sono altre partite, tra cui spicca un interessantissimo, almeno ad inizio Eurobasket sarebbe stata una sfida molto interessante, oggi con qualche assenza di troppo un po' meno, parliamo di Lituania-Grecia, forse il match di cartello di questa giornata di Eurobasket, possiamo dire.
Sì, la Lituania anche quest'anno secondo me è molto forte. Prevedo che anche quest'anno non arrivo tra le prime 4. Difficile per la Grecia, onestamente, andare a battere questa Lituania. Sì, magari non è che ha proprio brillato nel nostro girone, però non lo so, la vedo veramente una squadra e poi una squadra, nel senso si conoscono, giocano esatto, a memoria. Più o meno la stessa squadra di 2 anni fa, quindi vedo difficile per la Grecia andare a vincere.
Forse era molto più difficile 4 anni fa, o meglio 2 anni fa, per la Lituania giungere in semifinale, o meglio giungere in finale di Eurobasket, piuttosto che quest'anno la vedo molto più spedita, molto più lanciata.
Sì, sì, anche se contro di noi hanno sofferto tantissimo, noi abbiamo fatto la miglior partita contro la Lituania, sì, secondo me, di questo europeo, anche se abbiamo perso di 6, ma
no, di 5,
di meno, di 5. Solo di 3, mi sembra.
No, di 5,
abbiamo,
di 5.
Sì, di 5, sì, abbiamo fatto la miglior partita, e questo però dimostra la forza della Lituania, perché nonostante noi abbiamo giocato al meglio, hanno vinto anche controllando abbastanza nel finale, perché poi poteva essere anche più pesante.
Assolutamente. E poi ci sono le altre
super... È veramente forte.
Poi ci sono le altre superpotenze, parliamo di Spagna-Serbia, la possibile sorpresa Lettonia e poi tutto il resto. Onestamente queste dovrebbero essere le squadre che si giocheranno un posto ai quarti di finale.
Sì, Croazia-Russia è la partita più interessante, perché veramente è difficile fare un pronostico. Secondo me partono veramente 50-50, quella forse è la partita veramente dove può uscire la sorpresa, nel senso che è difficile fare un pronostico. Le altre, anche Finlandia e Italia, alla fine siamo lì.
Sì. Ma anche su, io darei una fiche in più, però in questo caso alla Croazia, perché hanno comunque acquisito una mentalità abbastanza vincente nel corso di questi anni. L'anno scorso il preolimpico, poi una fantastica Olimpiade. Darei una fiche in più alla Croazia, onestamente.
Sì, sì, per tradizione diciamo sì, però la Russia ha veramente una bella squadra, ha ottime individualità, quindi sarà veramente dura. Non do, diciamo, secondo me partono veramente 50-50.
Ettore, io direi...
La Serbia dovrebbe battere l'Ungheria abbastanza facilmente, per poi a Montenegro è un'altra sfida, diciamo... La Lettonia secondo me è parte favorita,
però
sul Montenegro.
Però in quel Montenegro c'è sempre quel Tanjevic che non le darà mai vinte facili le gare.
Sì, e poi la Lettonia stranamente si è qualificata veramente all'ultimo, vincendo l'ultima partita. Mi aspettavo che facesse meno fatica nel girone iniziale, quindi
anch'io. Però era all'interno di un girone molto impegnativo, molto crudele, in cui bisognava sudare fino all'ultimo secondo per passare il turno, secondo me, quindi è un grande risultato per la Lettonia aver passato quel girone.
Sì, sì, assolutamente, questo è vero.
Bene Ettore, direi di chiudere lo spazio al basket, però noi sappiamo che tu hai sempre qualche pillola per noi dal mondo NBA.
Sì, molto velocemente, Nicola, l'ultimo giocatore da piazzare, che è di quelli importanti, è Dwayne Wade. Allora, sta cercando di trovare un accordo con i Chicago Bulls per, dicendola all'italiana, rescindere il contratto, un buyout viene chiamato lì in NBA. Quali potrebbero essere le sue destinazioni? Una potrebbe essere Cleveland, per andare a riprovare LeBron James, con il quale hanno vinto a Miami due titoli. Un'altra opzione sarebbe il ritorno proprio a Miami, casa sua. Inoltre si dice che le sue figlie si sono anche iscritte a scuola lì, quindi può essere, diciamo, un indizio sul suo ritorno a Miami. O addirittura Los Angeles Lakers, a cui si dice che l'anno prossimo potrebbe arrivare LeBron James, e quindi anticipare di un anno l'arrivo ai Lakers e fare un po' da chioccia a un gruppo giovane per riportare in alto la franchigia di Los Angeles. Oltre a Wade è rimasto anche Carmelo Anthony, imprigionato in New York Knicks, anche lui sta cercando di liberarsi. Per lui addirittura si parla degli Houston Rockets, per andare a creare un super team con Chris Paul e il barba James Harden.
A quel punto le cose si farebbero molto dure per i Warriors, no?
Sì, non lo so, i Warriors per me restano, sarebbero comunque più forti. Certo, i Rockets si rinforzerebbero, però come detto veramente non riesco a trovare una possibilità per poter battere i Warriors, veramente non riesco a trovarla, qualsiasi possono essere i movimenti che tutte le altre squadre possano fare. A proposito di Houston Rockets, hanno un nuovo proprietario, sono stati acquistati da un miliardario, un italo-americano, Tillman Fertitta, per 2,2 miliardi di dollari. Immagina, Nicola, che il precedente proprietario, Alexander, lo aveva acquistato nel 1993 per 85 milioni di dollari, quindi nemmeno 10 volte tanto. veramente il valore delle franchigie NBA sono alzate tantissime, quindi diciamo che chi ha investito in quegli anni in una franchigia NBA ha fatto un bel affare.
Direi, Ettore, che non possiamo dire davvero null'altro dopo questa notizia. Siamo letteralmente scioccati dalla cifra di questo valore degli Houston Rockets, anche se ormai le franchigie NBA valgono tutto questo, no?
Sì, assolutamente. Pensa che i Rockets sono, secondo una stima, l'ottava franchigia che ha il maggior valore, quindi ti faccio capire, per esempio i Lakers e i New York Knicks, che sono le due squadre che valgono di più, a che cifre si può arrivare?
Bene Ettore, siamo in chiusura, diamo appunto appuntamento ai nostri radioascoltatori la prossima settimana con un'altra puntata di Basket Mania, la puntata numero 100+3. Vi diamo appuntamento anche oggi per la sfida tra Italia e Finlandia con i consueti aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, Basket Mania Sport, ma anche sul sito bmsport.altervista.org. E che dire, questo è tutto, un saluto da Nicola Giacobbe, un saluto anche da Ettore Alborelli che telefonicamente ci riesce a darci il saluto.
Ciao Nicola, ciao a tutti i radioascoltatori, buon fine settimana.
E noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, appunto come ha fatto il nostro amico Ettore, con la nostra consueta sigla di chiusura. Ciao di Chiara Crispo, buon weekend e divertitevi insieme a Little Basket. Forza ragazzi, fateci sognare.